Carissimi, ben ritrovati a questo nuovo incontro di cellula. Siamo arrivati alla quarta settimana della missione che il Signore ci ha ispirato e oggi parleremo dell'importanza di annunciare e testimoniare Gesù ai fratelli. Abbiamo iniziato questa missione facendo discernimento su chi andare ad evangelizzare. Poi abbiamo pregato tanto per questi fratellini, facendo in modo che fosse il Signore ad agire e a predisporre i loro cuori all'ascolto. Ci siamo messi al servizio di questi fratelli, facendo loro magari qualche telefonata e mettendoci a loro disposizione, come ci ricordava Irene la settimana scorsa. Adesso siamo giunti alla fase più concreta e delicata: testimoniare e annunciare loro Gesù come Signore della vita e unico Salvatore del mondo. Come vedete, prima di giungere a questa fase, abbiamo fatto un percorso serio di discernimento e di preghiera, e questo perché una missione di evangelizzazione non può essere mai frutto di improvvisazione e superficialità. Il Signore oggi, nella prima lettera di Giovanni al capitolo 1, versetti dall'1 al 4, ci dice: ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. In questo brano che il Signore oggi ci ha donato, Giovanni, l'apostolo prediletto di Gesù, si rivolge ai pagani della comunità dell'Asia Minore che si erano convertiti al cristianesimo. Questo messaggio quindi è rivolto ai lontani. Gli apostoli che avevano frequentato e conosciuto Gesù, non tengono per loro la meravigliosa esperienza vissuta con il Signore, ma sentono l'esigenza di annunciare ai pagani, cioè ai lontani, il Vangelo della salvezza. E come lo fanno? In maniera molto, ma molto semplice, testimoniando quello che avevano udito, visto, contemplato e toccato. E questo popolo pagano, che ormai pagano non era, perché si erano convertiti, a sua volta cosa ha fatto? Ha testimoniato in maniera semplice quello che avevano udito, visto, contemplato e toccato. E se noi oggi siamo riuniti in preghiera in questo incontro di cellula, è perché qualcuno ci ha testimoniato in maniera semplice quello che ha udito, visto, contemplato e toccato. E adesso? Adesso tocca a noi fare quello che hanno fatto gli altri in 2000 anni di storia. E il Signore oggi ci esorta ad essere non solo discepoli di Cristo, ma anche apostoli e quindi inviati ad annunciare il suo Vangelo. Pietro e Giovanni, alle domande dei sacerdoti che li avevano arrestati per aver proclamato la verità con determinazione e tenacia, cosa risposero? Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Non possiamo tacere. E neanche noi possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. E guardate, non abbiamo scusanti. Annunciare Cristo è alla portata di tutti. Nessuno si può e si deve sentire incapace e inadeguato. Guardate, non bisogna presentare nessun curriculum. Non bisogna avere elevate qualità oratorie. Non è richiesto alcun titolo di studio. Non è previsto alcun limite di età. Unico requisito richiesto è essere battezzati. Perché con il sacramento del battesimo si viene innestati in Cristo sacerdote, re e profeta, e si diventa quindi partecipi della sua vita e della sua missione. Diventare profeti in Cristo significa essere abilitati ad annunciare il Vangelo con la parola e con le opere. Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ci ricorda che Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione. Ma in che modo dobbiamo testimoniare e annunciare Gesù? È molto semplice, molto più semplice di quanto possiamo immaginare. Questo perché, in fondo, la testimonianza che dobbiamo fare durante la missione conserva parecchie caratteristiche della normale condivisione che facciamo durante l'incontro di cellula, che come sappiamo deve essere breve, gioiosa e cristocentrica. Vediamo adesso dei punti che ci possono aiutare meglio a riflettere su come impostare la nostra testimonianza. Primo punto, deve essere autentica. Abbiamo appena ascoltato le parole di Giovanni. Le ripeto, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato. L'Apostolo con queste parole mette in risalto l'autenticità di quanto da lui e dagli Apostoli vissuto in prima persona. Anche noi dobbiamo testimoniare con assoluta autenticità quello che Gesù ha fatto nella nostra vita. L'arma potente della testimonianza è che è incontestabile, perché nessuno può mettere in discussione quella che è la mia esperienza di vita. Nessuno. È la mia testimonianza, è la mia vita. Quindi la mia testimonianza non deve contenere parole lette da qualche parte, non deve formulare ipotesi, cose astratte o per sentito dire. Così come non deve contenere esperienze vissute da altri. Dobbiamo testimoniare e annunciare un Dio vissuto nella nostra vita e non nella vita degli altri. Secondo punto, deve essere concisa. Non devo raccontare tutta la mia vita da quando siamo nati a oggi, ovviamente, no? Mi devo limitare a raccontare quello che Gesù, quello che Dio ha operato nella mia vita. Focalizzando la testimonianza su tre punti essenziali, questo è importante. Come ero prima di incontrare Gesù? Come ho incontrato Gesù? Come è cambiata la mia vita dopo aver incontrato Gesù? Il prima e il dopo delinea il cambiamento radicale operato da Cristo nella nostra vita. E questo per chi ascolta, guardate, suscita un interrogativo e un interesse notevole. Deve essere cristocentrica. Nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, 5, versetto 5, si legge: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, Signore. La mia testimonianza deve dare gloria a Dio e non a noi stessi. La testimonianza deve contenere in sé l'annuncio esplicito di Gesù come unico Salvatore del mondo. Che solo in Gesù c'è la vita eterna, che solo in Gesù c'è salvezza, che solo in Gesù si entra in comunione con il Padre, che solo in Gesù sperimentiamo la vita in pienezza. Deve essere gioiosa. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta, abbiamo letto. Con queste parole si conclude la lettera di Giovanni che abbiamo appena ascoltato. La gioia con la quale daremo la nostra testimonianza darà concretezza a quello che diremo e desterà stupore a chi ascolta. Chi ha realmente incontrato Cristo non può mai e poi mai essere infelice, anche in mezzo alle difficoltà e alle croci della vita. Se lo è perché evidentemente ancora non ha incontrato Gesù. Approfittiamo di questa missione per fare un'analisi della nostra vita spirituale e possiamo usare come unità di misura la gioia che è dentro di noi. Se il nostro cuore è triste, cupo, scoraggiato, preoccupato, è segno evidente che strada facendo abbiamo perso qualche pezzo e che dobbiamo urgentemente ritornare a Gesù per una piccola messa a punto. La nostra testimonianza deve essere umile e mite. Il Signore ci dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. In forza del sacramento dell'iniziazione cristiana, tutti i battezzati, tutti i cristiani, tutti i credenti, sono testimoni della verità rivelata. Ma questa verità va proposta, mai imposta. E va proposta con amore, con rispetto, con umiltà, con mitezza, mai con presunzione, mai con arroganza. Facciamo in modo che l'incontro sia improntato al dialogo, facendo in modo di ascoltare con attenzione anche quello che il fratellino o la sorellina ci vorrà dire o condividere. Guardate, l'obiettivo di questa missione non è creare proseliti per far entrare persone nelle cellule, fratellini nelle cellule. Il nostro obiettivo è fare conoscere Cristo a una società sviata e malata. Il nostro obiettivo è quello di far capire che quello che il Signore ha operato nella nostra vita lo può operare nella vita di chi incontreremo. Deve essere impregnata di Spirito Santo. Lo abbiamo detto tante volte. Il Signore oggi ci dice: ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Lo Spirito Santo è il protagonista dell'evangelizzazione, quindi il protagonista della nostra testimonianza e del nostro annuncio. Allora è indispensabile che mentre si fa la testimonianza, l'altro fratellino, senza ovviamente farsene accorgere, invochi lo Spirito Santo in maniera tale che sia lo Spirito Santo a disperare le parole giuste da dire e a predisporre il cuore di chi ascolta. Io concludo questa riflessione con le parole di San Giovanni Paolo II, tratte dell'enciclica Redentoris Missio. L'uomo contemporaneo crede più ai testimoni che ai maestri, più all'esperienza che alla dottrina, più alla vita e ai fatti che alle teorie. La testimonianza della vita cristiana è la prima e insostituibile forma della missione. Cristo, di cui noi continuiamo la missione, è il testimone per eccellenza, è il modello della testimonianza cristiana. Lo Spirito Santo accompagna il cammino della Chiesa e la associa alla testimonianza che egli rende a Cristo. La prima forma di testimonianza è la vita stessa del missionario, della famiglia cristiana e della comunità ecclesiale, che rende visibile un modo nuovo di comportarsi. Il missionario che, pur con tutti i limiti e i difetti umani, vive con semplicità secondo il modello di Cristo, è un segno di Dio e delle realtà trascendenti. Ma tutti nella Chiesa, sforzandosi di imitare il Divino Maestro, possiamo e debbono dare tale testimonianza che in molti casi è l'unico modo possibile di essere missionari. Amen. Alleluia.